Sarei il primo a non sentire. Allora, abbiamo già fatto un certo percorso sulla vita di Davide, che vedete lì. Il titolo generale l'abbiamo dato dal vincastro allo scettro, da essere pastore ad essere re di Israele. Poi abbiamo visto alcune cose. Davide e Saul, la scelta, aspettava Dio e l'ha fatta. Davide e Golia, ricordate i cinque sassi e una fionda, in appoggio, diciamo così, alla sua fede, o la fede in appoggio a queste cose. Davide e l'arpa, l'abbiamo visto un pochino come un cantautore, un autore. Abbiamo visto l'ultima volta Davide e Jonathan, il loro rapporto di amicizia, abbiamo parlato un po' dell'amicizia in genere. Oggi vedremo Davide, un uomo appagato. Da umile pastorello al trono di Israele in pochissimi anni, perché è arrivato al trono ancora giovanissimo. Non c'è dubbio che la carriera di Davide sia stata importante e fulminea. Grazie, come abbiamo detto, alla sua fionda e alla sua cetra, arpa. È vero che noi sappiamo che dietro alla sua storia c'è il Signore che guida la storia, il Signore che guida gli eventi, ma non possiamo non mettere in luce, non possiamo non evidenziare anche gli aspetti umani. Che cosa c'era in Davide che lo rese così valido strumento in mano di Dio? Di che pasta era fatto? Per essere, come dire, morbido e malleabile prodotto in mano al Signore, per essere, pur essendo mobile, diciamo, morbido, ma pur essendo un uomo del carattere molto forte. Non dimentichiamoci un'immagine che vorrei che rimanesse impressa in noi, quella che ci illustra Geremia con le parole: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quello che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. Lui è il vasaio, noi la creta. È molto importante, questo appunto viene evidenziato dal carattere, dalla vita di Davide, molto importante che la creta sia morbida e duttile, affinché Dio la modelli secondo i suoi piani. Allora, di che pasta sei fatto? La vita di Davide è stata caratterizzata da fasi altalenanti. Egli ha vissuto momenti gloriosi e periodi di forte stress. Per esempio, quando il re, che era andato un po' fuori di testa, il re Saul, voleva la sua morte, fuori di testa dovuta a una radicale gelosia. Una volta sappiamo che per poco non ha infilzato Davide con la sua lancia. Quando, per esempio, per sfuggire all'ira del re, Davide è costretto, pensate un po', un periodo della sua vita che forse non ce lo ricordiamo tanto, è costretto a rifugiarsi presso i Filistei. E i Filistei lo accolgono. I Filistei, ricordo, Golia e i Filistei, e Davide ha sempre combattuto i Filistei. E in quel periodo Davide chiede asilo proprio per sfuggire all'ira del re, chiede asilo ai Filistei. E Achis, il re dei Filistei, lo accolse lì, con loro è stato 1 anno e 4 mesi. E Davide mise il gruppo, il manipolo di uomini che era con lui e la sua spada al servizio del re. Non è stato certo un bel momento quando una volta eletto re affronta una guerra civile e suo figlio Amon si innamorò per esempio della sorella Tamar e la violentò. Insomma, vicende della vita che qualsiasi padre lo sconvolgono. Absalom, suo fratello, lo fece uccidere, no? Perché aveva violentato la sorella. Non è neanche stato un bel momento quando lo stesso Absalom si ribellò al padre, cercò di ritronizzarli e cominciò una guerra civile, e Davide è costretto a scappare da Absalom. Decisamente la sua vita da pastorello al re non è stata di tutto riposo. Le sue vittorie sui Filistei, la conquista della città dei Gebusei, la quale farà la città del suo regno, Gerusalemme, deve essere stato un momento sicuramente esaltante quando prese questa città e appunto ne fece il regno, la capitale del regno. La stessa cosa avvenne davanti a Golia, è stato sicuramente un momento molto molto esaltante per Davide uccidere quel bestione lì e riportare la vittoria di Israele sui Filistei. C'è qualche cosa in quest'uomo che pur l'alternarsi delle vicende così fortemente contrastanti, nonostante la snervante altalena della sua esistenza, c'è qualche cosa che rimase fermo in lui e che è ben descritto su un salmo che descrive, credo, l'atteggiamento di Davide e direi che indica quelli che sono stati i preziosi momenti per il suo successo. Qual è stato il primo brano della scrittura che tu hai imparato a memoria? Per me il Padre Nostro, come ero da buon cattolico, lo conoscevo già, Pater Nostro, e qui ancora si faceva la messa in latino. Ma al di là di questa famosa preghiera, il primo brano che ho imparato a memoria è stato sicuramente il Salmo 23. E credo che sia l'esperienza di molti, da quello che ho visto. Il primo brano imparato a memoria della scrittura. Questo Salmo è stato probabilmente scritto quando il giovane Davide era ancora impegnato nella pastorizia, perché chiaramente descrive l'attività, l'atteggiamento del pastore, o forse anche quando era sul trono di Israele, pensando a quel momento con una certa nostalgia. In questo salmo troviamo, come ho già detto, gli elementi necessari per una vita appagata, perché Davide, da umile pastorello, è arrivato a essere il re di Israele. È rimasto costante nel dare l'indirizzo giusto alla sua vita, nonostante le fasi alternanti, perché c'era qualche cosa in lui che è descritto in questo salmo. Leggiamolo. Il Signore è il mio pastore. Vi ricordo di averlo imparato ancora nella versione Diodati, l'Eterno è il mio pastore, no? Avvenia che io camminassi, eccetera. Allora, comunque, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi il mio capo con olio, di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Un salmo che credo che sia stato, che è sicuramente il più conosciuto tra i salmi di Davide, ed è forse quello che è stato più cantato. No? Poi conclude: io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Vediamo, ci sono sette indicazioni, sette motivi, diciamo così, per una vita appagata, descritti in questo Salmo. Vediamo quali sono. La sua fiducia in Dio. Parlo di fiducia e non di fede, perché non sempre la fede porta alla fiducia. Dovrebbero essere sinonimi, ma non lo sono. Davide vede in Dio un pastore che lo guida, che, come vediamo dopo, lo sorregge, lo pastura, eccetera, eccetera. Dicevo, parlo di fiducia e sottolineo questo vocabolo perché qualche volta dimentichiamo che avere fede significa avere fiducia, che avere fede significa proprio mettere costantemente la nostra vita nelle sue mani. La fiducia è la fede in azione, è la fede che ti fa, che ti smuove, che ti fa aggrappare a Dio come l'unica cosa possibile. Avere fede non significa semplicemente che Dio esiste. C'è qualcuno che ci ricorda che anche i demoni credono in Dio, eh? Ma avere fede non significa che Dio, soltanto che Dio esiste e che ci ama, ma agire di conseguenza a questo, agire di conseguenza all'amore di Dio, agire di conseguenza, prendere le nostre decisioni seguendo le indicazioni della sua volontà, questa è fiducia. Poi, in Davide c'era la consapevolezza di avere il necessario, nulla mi manca. Possiamo dirlo tutti tranquillamente? Ossia, ho ciò che mi è necessario, veramente necessario, e dico sempre che è molto di più del necessario. Mi sento appagato, e questo appagamento interiore, non credo per esempio che la frase nulla mi manca si riferisca ai beni materiali, o soltanto ai beni materiali. Non lo credo. Per nulla mi manca c'è qualche cosa di interiore, qualche cosa di spirituale. E questo sentimento che ha fatto di quest'uomo, di Davide, ciò che è stato. La stessa verità è ribadita nella frase finale, certo beni e benignità. Certo, esprime certezza, esprime sicurezza. Beni e benignità, o bontà, io sempre alla vecchia versione, beni e benignità, mi accompagnano tutti i giorni della mia vita. In questa c'è poi anche una proiezione verso il futuro. La certezza che io abiterò nella casa è qualcosa di oggi. Io oggi sono certo che abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Ed è questa sicurezza, questa certezza che forma il mio carattere. Io non lo so se riusciamo a cogliere nella sua pienezza questo appagamento descritto in questi modi. Poi parla del ristoro necessario, i verdeggianti pascoli, passeggiati lungo le acque calme, quelle acque che passeggiate che ristorano l'animo. Allora, un po' meno, oggi ancora di più, viviamo una vita frenetica, di corsa. Anche la vita, diciamo, spirituale, la vita religiosa, spesso è fatta di corsa. Ci fa dimenticare, per esempio, che Dio ha istituito lo Shabbat, il riposo. La domenica è di riposo. E questa vita frenetica, questa vita di corsa, questa vita di qua e di là, ha bisogno di momenti di ristoro. Vedi, momenti di ristoro. Di riposante ristoro. Davide li ha vissuti. Il riposo, secondo la concezione ebraica, è in stretta relazione con la riflessione. Non esiste un riposo senza riflessione, non esiste un riposo senza avere a cuore proprio lo stretto rapporto con Dio. Ed è questa la riflessione nel riposo che ristora l'anima. Dobbiamo confessarlo che la vita costantemente carica di impegni che abbiamo. Mi viene in mente un pensiero che forse è solo il mio, non lo so, ma una vita carica di impegni spesso viene vista come una vita di un uomo vissuto. Un uomo più ha impegni e più ha... è uomo. Non lo so, è un pensiero venuto adesso, ma mi sembra che risponda a verità. E dobbiamo confessarlo che questa vita carica di impegni ha bisogno estremo di momenti di ristorante riposo, di riflessione. Davide li ha avuti. Poi Davide parla, dice: mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quale significato dare a questa espressione? Mi conduce per sentieri di giustizia. Una versione diversa forse può aiutarci a capire: mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. È sicuramente appagante, almeno lo è per me. Appagante, mi sento appagato, sicuro, fermo, felice, tranquillo, sereno, quando so che la mia vita è guidata da Dio ed è guidata nei sentieri di giustizia. Per esempio, mi sento piuttosto appagato, tranquillo, quando so, perché la Bibbia me lo dice, che accanto alla tentazione c'è sempre Dio. Anche nei momenti della tentazione non sono lasciato solo. Dio è lì e questo mi rende forte, sicuro, tranquillo, sereno, appagato. E sono felice quando so che nei momenti delle mie decisioni, la vita è fatta di decisioni, posso contare sulla sua sapienza, con la sua parola aperta che diventa lampada al mio piede. Fratelli e sorelle, non è appagante? E persino nei momenti in cui le criticità prevalgono, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei. Perché non teme male alcuno? Perché non ha paura, Davide? Perché tu sei con me? La certezza che anche in quei momenti in cui tutto sembra volgersi contro, Dio è con me. L'espressione valle oscura, una traduzione diversa, evoca proprio delle criticità che sono davanti a noi come invalicabili montagne. Oh mamma mia, cosa devo fare adesso? Come agire? Chi mi darà la forza? La mancanza di paura è dovuta al fatto, e lo ripeto, lo ribadisco, al fatto che qui in questa situazione che sembra senza via d'uscita, tu sei con me. Non lo sentiamo sempre. Nei momenti di maggiore criticità non sentiamo sempre che Dio è questa certezza di Davide, che anche in quei momenti Dio è con lui. Davide poi è appagato anche quando pone la sua fiducia in Dio, anche per esempio quando lui è costretto a usare il bastone e la verga. Ci sono i momenti in cui qualcuno di voi è stato pastore, non so, che il bastone serviva per difendere e la verga, ossia il vincastro, serviva per acchiappare le pecore se tentavano di scappare. Ecco, questi momenti, so, anche se Dio è costretto a darmi le bastonate, oppure prendermi per il collo, anche in questi momenti so che Lui è con me. E anche nei momenti di disciplina ho la certezza che Dio è con me e per me. Alla fine, per me tu imbandisci la mensa. Beh, ma pensate un po' a quali immagini vengono evocate da queste parole. Penso che davanti a una tavola imbandita siamo tutti felici e sereni. No? Cos'è che ti piace di più? Pizza. La pasta asciutta. Davanti alla tavola imbandita ci sentiamo tutti appagati. Qualcuno si interessa di me. E poi questa tavola imbandita davanti ai nemici. Pensate il forte contrasto. I nemici che vogliono la mia morte e la tavola imbandita del Signore che vuole la mia felicità. L'olio sul capo, la coppa che trabocca, illustrano molto bene il totale e costante appagamento, la completa soddisfazione di Davide. Davide sa di avere in Dio un prezioso alleato in tutte le circostanze della vita. E questo richiama un po' alla mente le parole di Paolo: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ci sono i nemici, ok, ma Dio è con noi, Dio è per noi. All'inizio abbiamo ricordato la malleabilità che la creta deve avere per permettere a Dio di compiere il suo compito, la sua funzione, la sua opera di trasformazione. Questa malleabilità può crearsi solo quando noi ci sentiamo serenamente appagati. Altrimenti no. Vorrei parlarvi adesso però di due tipi, cerco di farlo velocemente, due tipi di insoddisfazione. L'insoddisfazione negativa. Esiste però un'insoddisfazione negativa che produce il malcontento, quel malcontento che sfocia spesso in ribellione, anche in depressione. E questo tipo di insoddisfazione, in questo momento di insoddisfazione, che noi ci sentiamo, attenzione, che noi ci sentiamo in credito con Dio. E pensiamo che Lui non abbia fatto tutte le cose giuste, perché se fosse stato un po' più giusto, ma avrebbe dato qualcosina in più. Tutto quello che vedo che mi manca, agli israeliti mancava il pane, mancava la carne, e quello che manca, che fa di loro degli esseri insoddisfatti, è la sottolineatura di quello che manca, che ci fa sentire in credito con Dio, mentre dovremmo sentirci in debito. E questa sentimento di sentirci che Dio non ha fatto tutto il necessario per la mia gioia, per la mia felicità, per la mia serenità, per la mia vita, è questo sentimento che spesso crea un'insoddisfazione micidiale. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per il male del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne, mangiavamo pane e satira. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Quante volte nel deserto? Pensate però che una cosa, io credo che in fondo gli israeliti sentivano anche, tra le altre cose, il peso della loro colpa, perché erano lì per colpa loro. Hanno avuto... Ogni tanto c'è qualche momento di lucidità che ci fa sentire le cose come sono andate. Erano lì per colpa della loro mancanza di fiducia in Dio. E forse anche questo ha pesato sulla loro insoddisfazione. Se la prendono anche con Mosè, poverino, che a un certo punto, se leggete Deuteronomio, se leggete questi libri che parlano di queste cose. Vedete, Mosè che non ce l'ha fatta. A un certo punto dice: Signore, è il tuo popolo, prenditelo, io me ne vado. Povero ragazzo. Il Signore tramite Mosè fa scaturire anche l'acqua, ma niente, opera continuamente dei miracoli, ma c'è questo substrato, questa mancanza, mi manca la carne, mi manca il pane, mi manca l'acqua, mi manca questo, mi manca l'altro, mi manca. E allora ci sentiamo in credito con Dio che non ha fatto il necessario per noi, e questo crea quel senso di soddisfazione che porta proprio in momenti di ribellione. Ma vorrei parlarvi adesso anche di una insoddisfazione positiva. Esiste un'insoddisfazione positiva? L'insoddisfazione positiva è quando sentiamo che qualcosa non va nella nostra vita personale e operiamo, cerchiamo di correggere questo qualcosa. In questo senso io sono stato perennemente insoddisfatto. Perennemente insoddisfatto. Ma questa insoddisfazione è stata come una molla che ha messo in mano, in movimento la mia vita. Insoddisfatto del livello di conoscenza. Appena convertito io ho cominciato a leggere come un matto. La vecchia versione di Diodati, io ho amato questa versione. Ma non solo, leggevo la Bibbia in qualsiasi momento, ma non so quanti corsi per corrispondenza ho fatto per studiare la Bibbia. Eppure, nonostante questo, mi sentivo perennemente insoddisfatto, mi mancava qualche cosa. Ed è per questo che ho cominciato, sono andato alla scuola biblica. Ho frequentato questi 3 anni di scuola biblica. Ma non solo, anche dopo i 3 anni di scuola biblica, ancora non ero soddisfatto del livello di conoscenza che avevo. E sono stati momenti in cui ho fatto tabula rasa di quello che sapevo per ricostruire qualche cosa di nuovo, di diverso, di più solido, di più confacente alla mia situazione attuale. E questa soddisfazione di fondo che mi ha dato la spinta per migliorare sempre. Chi mi conosce sa bene che se c'è una cosa che non è mancata nella mia casa sono i libri. Centinaia e centinaia di libri hanno riempito la mia biblioteca e ho letto sempre come un matto. Anche adesso mi reputo un serial reader, un lettore seriale, leggo continuamente. Pensate che, ve lo dico così, a fratello, sono abbonato a Kindle di Amazon, no? Leggo i libri sulla cosa. A un certo punto anche Amazon, 2 volte, ma quanti complimenti per i libri. Vabbè, comunque. Per dire, questa ancora ce l'ho. Ho quasi 80 anni, ma ancora questo senso di insoddisfazione, questo desiderio di imparare, questo desiderio di colmare alcune lacune. C'è, è presente, ed è questa insoddisfazione che ti dà la spinta di migliorare, di andare avanti. E siamo soddisfatti laddove dovremmo essere insoddisfatti? Siamo insoddisfatti laddove dovremmo essere soddisfatti? Vedete, le due cose spesso vanno a braccetto. La mia mancanza di insoddisfazione, di crescere, di andare avanti, di imparare, di maturare la mia mente e il mio cuore, spesso viene soffocato dalle altre insoddisfazioni negative. Paolo a un certo punto si trova allineato con Davide quando dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito il corso. Paolo Paolo, vedeva la sua vita veramente come una perenne corsa. Non fermatevi, fratelli e sorelle, hai 80 anni, hai 90 anni, ma non fermarti, che il desiderio di sapere di più per conoscere meglio Dio, per servirlo meglio, non si fermi mai, non si blocchi mai, vai avanti! È questo sentimento di insoddisfazione che ti aiuterà a crescere. Chiedi al Signore di rinnovare le tue energie spirituali se senti che vengono meno, per riprendere la corsa. E nel Salmo 23 troviamo delle indicazioni. Ma vorrei, ho citato prima per sbaglio, ma vorrei ricordare le parole di Paolo. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Dov'era Paolo quando scriveva queste parole? Aveva dei bisogni in prigione? Aveva bisogno di tutto. A un certo punto, infatti, scrive, mi sembra Timoteo, portami il mio coso perché qui fa freddo, qualcosa del genere. Aveva bisogno di tutto e lui dice, è una cosa che si impara. Non è automatica, è una cosa che si impara. Impara ad essere contenti, ad essere appagati, ad essere tranquillamente sereni anche in circostanze così avverse. C'è una cosa che vorrei sottolineare da ultimo. È da notare che il bisogno di Paolo è subordinato da una cosa. Dice, ho imparato, non perché mi trovi nel bisogno, non mi trovo nel bisogno perché ho imparato. Il suo bisogno era subordinato alla sua relazione con Dio. Io con Dio ho tutto quello che mi serve. Davide, nulla mi manca. E questi pensieri, questi sentimenti possono riempire la nostra vita giorno per giorno. Abbiamo bisogno di sentirci appagati, perché ammettiamolo, non lo sentiamo sempre, ci sentiamo spesso frustrati, come se la vita non avesse fatto, come se Dio non avesse fatto il necessario per noi.